Bene, quest'oggi, per la grazia del Signore, confidando nella guida del suo Spirito e per la sua grande benignità, desidero condividere con voi alcune riflessioni sul tema dal titolo La giustizia di Dio. E molto spesso ci è capitato, perlomeno a me è capitato, di sentire queste frasi: è un'ingiustizia, è un'ingiustizia, oppure non è giusto. Quante volte noi ascoltiamo queste parole, o quante volte noi le proclamiamo con la nostra voce o con il nostro cuore? Non è giusto, non è giusto, non è giusto in confronti degli uomini, o anche a volte non è giusto nei confronti di Dio. Dio è ingiusto, si sente ogni tanto proclamare. E penso che forse talvolta nel silenzio del nostro cuore abbiamo anche noi proclamato e detto questa parola, o abbiamo riflettuto sul fatto: ma Dio è veramente giusto? E sin dall'inizio della parola del Signore, sino a valle del peccato, quindi della disubbidienza degli uomini a Dio attraverso praticamente mangiando del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, che Dio aveva detto non ne mangiare, l'uomo ha cominciato a pensare alla sua giustizia. Vediamo alcuni esempi nella parola del Signore. Il primo esempio che troviamo nella parola di Dio di un uomo che pensa alla sua giustizia è Caino. Caino ha pensato alla sua giustizia, ha pensato ad un modo di essere giusto, di farci giustizia. In Genesi al capitolo 4 ci viene detto che Adamo conobbe sua moglie, al versetto 1, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto dell'Eterno. E poi partorì Abele, suo fratello. Abele fu pastore, dice la scrittura, e Caino lavoratore della terra. E avvenne qualche tempo dopo che Caino fece un'offerta di frutti della terra, e anche Abele offrì dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. L'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò come con favore Caino e la sua offerta. E Caino ne fu molto irritato. Ma come? La mia bella offerta. E l'Eterno e il suo viso, dice, ma Caino ne fu molto irritato e il suo viso fu abbattuto. L'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? Perché hai il volto abbattuto? Amore di Dio verso quest'uomo che era irritato, era stata lesa il suo senso di giustizia. Perché sei abbattuto? Se agisci bene non rialzerai tu il volto, ma se agisci male il peccato ti sta spiando alla porta, i suoi desideri sono rivolti verso di te, tu lo devi dominare. Caino ha fatto la sua scelta, ha esercitato la sua giustizia, e Caino disse a suo fratello Abele: usciamo fuori ai campi. E avvenne che quando furono ai campi, Caino si scagliò contro suo fratello e lo uccise. La sua giustizia. Allora noi potremmo pensare che, vedendo questa storia successa all'inizio dei tempi, quando c'erano i primi uomini sulla faccia della terra, noi non siamo come Caino. Questo è il nostro errore più grosso. La nostra natura è esattamente come quella di Caino. Noi pensiamo di essere giusti. Sapete, la nostra giustizia è il più grosso ostacolo alla giustizia di Dio. Egli si scagliò contro di lui e lo uccise. L'Eterno ancora: dov'è tuo fratello Abele? Lo chiamò. E lui cosa disse? Sono forse io il guardiano di mio fratello? Non solo siamo degli assassini, ma di fronte a Dio, che ci mette di fronte alla nostra natura, noi osiamo anche dire: ma sono forse io il guardiano del mio fratello? Adamo aveva peccato, aveva mangiato del frutto dell'albero del giardino. L'Eterno e Dio lo chiamò e gli disse: dove sei? E gli disse: mi sono nascosto perché avevo paura ed ero nudo. E Dio gli ha detto: hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato non ne mangiare? La risposta più semplice del nostro cuore è: sì, Signore, ho peccato contro l'Eterno e contro il cielo. Ma spesso la nostra risposta non è questa: è stato lui, o è stata lei, o è stato Dio. Ecco la nostra giustizia dove ci porta: è stato sempre un altro, è stata una situazione, è stato un concetto, è stata una persona, è stato un pensiero, è stato un altro. E allo stesso modo, poco dopo, evidentemente nella discendenza di quest'uomo, si era sparso il suo modo di agire, no? E questo era continuato. È stato un altro. A un certo punto troviamo un uomo di nome Lamech, pochi versetti successivi. E dice al versetto 23, Lamech fa un proclama di autogiustizia, perché noi siamo bravi a proclamare la nostra giustizia davanti a Dio e davanti agli uomini. Lamech dice alle sue mogli, già vedete alle sue mogli, ma questo non è il momento. Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, perché ho qualcosa da dire. Noi abbiamo sempre qualcosa da dire. Mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito. E un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Ecco la giustizia dell'uomo. E pensate che questo sia cambiato oggi? La giustizia dell'uomo, la giustizia di Caino, la giustizia di Lamech. Pochi versi dopo, al versetto, al capitolo 6, c'è Dio che proclama qualcosa. Dio proclama qualcosa di grandemente solenne. Al versetto 5 dice del capitolo 6, l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra. L'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. L'Eterno si appiantì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. L'Eterno disse, io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma si affaccia qualcosa, così come aveva promesso ad Adamo la grazia di Dio. Chi è giusto per se stesso è squalificato dalla grazia di Dio. Squalificato. La giustizia dell'uomo lo squalifica alla grazia di Dio. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Vedete, non so se ci avete mai riflettuto, se Dio avesse dovuto applicare la nostra giustizia, noi in Eden saremmo stati tutti sterminati. A giusta ragione. Perciò riflettiamo quando pratichiamo la nostra giustizia. È la giustizia dello sterminio. Noi in Eden saremmo stati tutti sterminati. Nessuno avrebbe potuto dire, ma non è giusto! Perché tu hai mangiato dell'albero che io ti avevo comandato di non mangiare e non hai mangiato di tutti gli alberi del quale io ti avevo detto mangia pure liberamente. La nostra giustizia, per questo Gesù dice, se la vostra giustizia non supera quelli degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli, vi starete fuori. E questo non cambiò, questa malvagità dell'uomo non è cambiata. Noi siamo esattamente malvagi, come lo eravamo nel principio. Geremia lo afferma, ce lo ricordava giovedì il fratello, per chi era presente. Il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, anche in preghiera questa mattina. Geremia ce lo ricorda, l'apostolo Paolo ce lo ricorda. Non vi è alcun giusto, neppure uno. Forse Dio si è sbagliato, neppure uno tranne me. Non dice così la scrittura. Non vi è alcun giusto. Neppure uno, non c'è nessun giusto. Tu non sei giusto, io non sono giusto. Gesù è giusto, Egli è giusto. Anzi, la scrittura dice che Egli è il giusto. Mia figlia sta imparando la differenza tra gli articoli determinativi e quelli indeterminativi. Non vi è alcun giusto, neppure uno, ma c'è il giusto di Dio, cioè Gesù. Non vi è alcun giusto, ma la grazia di Dio applica la sua giustizia. La sua giustizia è diversa dalla nostra giustizia. Pensiamo a Davide, non so se avete mai, certamente, avete riflettuto su Davide. Davide del re Saul. Ci sono due episodi che la parola ci fa vedere di Davide e Saul. Davide era un uomo che era stato chiamato alla corte del re Saul per alleviare le sue sofferenze. Quando lo spirito lo prendeva, Saul impazziva, letteralmente. Davide era stato chiamato alla corte per suonare e per fare sì che quello spirito, quei canti di lode che Davide scriveva, cacciassero via lo spirito del male. E Saul, per ringraziarlo del suo servizio, lo voleva inchiodare al muro con una lancia. Questo è scritto. E noi potremmo dire, che ingiustizia. Ma scusate, Dio non c'era in quel momento. Si era forse dimenticato. O come qualcuno di noi potrà pensare, io stesso talvolta, egli sonnecchierà. Abbiamo letto nel Salmo, egli non sonnecchia e non dorme. Non c'era in quel momento Dio. Si era dimenticato di colui che alla fine della sua vita chiamò dolce cantore di Israele e che è scritto nella parola di Dio, quello che ha il cuore secondo Dio. E c'è un momento nella storia di Davide che Davide in una caverna, quella di Engedi, e gli viene dato nelle mani il suo nemico, che non era in quel momento armato, ma come la parola di Dio ci disse, era occupato nel fare i bisogni. Leggiamolo questo testo nella caverna di Engedi, in 1 Samuele al capitolo 24, verso 5. 1 Samuele, capitolo 24, verso 5. Come vi ho detto, Davide e i suoi si erano nascosti all'interno di questa caverna, arriva il re Saul e questo re, il re di Israele, si apparta per fare i suoi bisogni. Al versetto 5 dice, la gente di Davide gli disse, ecco cosa dice la gente che era con Davide, ecco il giorno nel quale l'Eterno ti dice, e chiama in causa anche Dio, ecco il giorno nel quale l'Eterno ti dice, tanti aprono la bocca e parlano di Dio, ma dicono cose che Dio evidentemente talvolta non è dello stesso pensiero. Il giorno nel quale l'Eterno ti dice, vedi, io ti do nelle mani il tuo nemico, fai di lui quello che ti piacerà. Allora Davide l'alzò e senza farsi scorgere tagliò il lembo del martello di Saul, ma dopo il cuore gli batté per aver tagliato il lembo del martello di Saul. E Davide disse alla gente, mi guardi l'Eterno dall'agire contro il mio Signore, che è l'unto dell'Eterno, mettendogli le mani addosso, poiché egli è l'unto dell'Eterno. Con le sue parole Davide dissuase. Attenzione. Dissuase vuol dire fallo secco, fallo secco, fallo secco, fallo secco, fallo secco. No, 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 no. È l'unto dell'Eterno. Dissuase la gente che era con lui a mettergli le mani addosso. Pensate, la giustizia di Dio è diversa dalla nostra giustizia. È diversa. La nostra giustizia è quella di Caino. La nostra giustizia è quella di Lamech, la nostra giustizia è quella di Zeruia, gli stacco la testa dal collo. Ma la giustizia di Dio è diversa, perché se Dio ci avesse staccato la testa dal collo in Eden, nessuno di noi avrebbe potuto dire è ingiusto. La giustizia di Dio è il Cristo, e questo è meraviglioso. E Davide dissuase con le sue parole la sua gente, non le permise di gettarsi su Saul. Non lo permise. Ma che meraviglia. Ma che cuore. Capite perché questo è il cuore secondo Dio? Non ha permesso. Perché a Davide interessava la gloria di Dio. A Davide interessava il Signore. Egli sapeva che il corno di Samuele aveva unto Saul prima di ungere lui. Ma che meraviglia. Nella caverna di Engedi. Il suo nemico era nelle sue mani. Quelli che erano con lui, l'Eterno te l'ha dato e ti dice di farlo secco. Ma Davide disse, no, questo è l'unto dell'Eterno. Come diversa la giustizia di Dio dalla nostra giustizia. E ancora, più avanti, il deserto di Zif, un'altra occasione, di notte, il re e il suo capitano dormivano. Che occasione, un'altra. Allora forse, se il Signore me ne dà un'altra, allora proprio lo devo ammazzare, questo Saul. Ma Davide non era di quell'idea. Allora Abishai, i suoi capitani, disse a Davide in quella notte, oggi Dio ha messo il tuo nemico nelle tue mani, ora lasciati prego che io lo colpisca con la lancia e lo inchiodi a terra, con un colpo solo, e non ci sarà bisogno di un secondo. Ma Davide disse ad Abishai, non lo ammazzare. Chi potrebbe mettere le mani addosso all'unto dell'Eterno senza rendersi colpevole. Ecco la giustizia di Dio, senza rendersi colpevole. E lo inchiodo io per terra. Noi cristiani non inchiodiamo nessuno. Ma quanto odio nei cuori. Quanto odio. Quanto odio. Quanto odio. Ecco perché il Signore dirà quando insegnerà il Padre nostro, se tu non rimetti al tuo fratello i peccati che egli ha contro di te, anche il Signore non rimetterà i tuoi. Perché questo è il principio della giustizia di Dio. Se io non rimetto un peccato a un fratello, io sono più giusto di lui. E Dio dice, no. Giustizia relativa contro giustizia assoluta. È vero. Talvolta possiamo guardare alcune cose nell'ambito orizzontale e dire, a livello relativo non è ingiusto. Ma noi siamo chiamati a guardare a livello assoluto. E di assoluto ce n'è solo uno, il giusto di Dio, cioè Gesù. Gesù è il giusto di Dio. Lascia fare. Io lo inchioderò con un colpo solo. Com'è vero che l'Eterno vive. Soltanto l'Eterno sarà colui che lo colpirà, sia che venga il suo giorno e muoia, sia che scenda in campo di battaglia e perisca. mi guardi l'Eterno dal mettere le mani addosso all'unto dell'Eterno. Prendi ora soltanto, ti prego, la lancia che è vicino alla sua gente, ti prego, al suo servo, ti prego, prendi soltanto la sua lancia, la brocca, e andiamocene. E così è stato fatto, e poi sappiamo che per mezzo di quello Davide provò una seconda volta a Saul, che aveva avuto la sua vita nelle sue mani, ma non gli aveva messo le mani addosso. E ancora la vita di Davide. Davide fuggiva da un figlio che lo voleva uccidere, il nome Absalom. Lo voleva uccidere perché? Perché voleva il suo trono. Ma questo veniva da chi? Veniva dal caso o veniva da Dio? Davide sapeva da dove veniva, perché Dio gli aveva detto quello che sarebbe stato il seguito della sua famiglia per ciò che lui aveva fatto di Uria, l'itteo, che era stato il marito di Bathsheba, e dell'adulterio che aveva compiuto. Il profeta Nathan l'aveva proclamato e Davide sapeva. Vedete, c'è una consapevolezza nel sapere che le cose sono da parte di Dio e non da parte degli uomini. Questa è la fede, di fatto. Sapere che c'è un Dio che opera. Ci sono degli uomini che talvolta operano per mezzo di Dio. E questo è meraviglioso. Davide fuggiva, era il re. E fuggiva da Gerusalemme. Perché Absalom, suo figlio, e il suo fedele consigliere, Ahitofel, suo amico e consigliere, lo avevano tradito. E di fronte, nella sua fuga, incontra un uomo, Scimei, un uomo che era discendente di Saul. E quest'uomo aveva delle parole contro di lui, di questo genere. Andiamo al capitolo 16, al versetto 5 di Seconda Samuele. Quando il re Davide fu giunto a Baurim, ecco uscire di là un uomo imparentato con la famiglia di Saul, di nome Simei o Scimei, figlio di Gera. Egli andava avanti proferendo maledizioni e gettando sassi contro Davide. Pensate, sassi
al re
e contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti gli uomini di valore stavano alla destra e alla sinistra del re. Simei, maledicendo Davide, diceva così: vattene, vattene, uomo sanguinario, scellerato, l'Eterno fa ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale tu hai regnato. L'Eterno ha dato il regno nelle mani di Absalom, tuo figlio, e ora hai le sciagure che ti sei meritato, perché sei un uomo sanguinario. Di fronte a questa parola, come sempre, risponde una giustizia umana. Abishai, di nuovo, figlio di Zeruia, disse al re: perché questo cane morto osa maledire il re mio signore? Ti prego, lasciami andare a troncargli la testa. Ecco la giustizia dell'uomo. Fa che io vada, possa andare a troncargli la testa. Ma il re rispose: che ho in comune con voi, figli di Zeruia? Se egli maledice, perché l'Eterno glielo ha detto, maledici Davide. Ma che fede. Questo era un uomo che conosceva Dio, lo conosceva davvero. Lo conosceva davvero il Signore. Pensava davvero che quello che il Signore diceva, che lui proclamasse le cose nel cielo e sulla terra. Credeva davvero che le cose venissero dal cielo. Chi oserà dire perché fai così? Poi Davide disse ad Abishai e a tutti i tuoi servi: mio figlio uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita, quanto più lo può fare ora questo beniaminita? Lasciateli che egli maledica, perché glielo ha ordinato l'Eterno. Davide credeva davvero quello che è scritto in Giacomo, al capitolo 1, versetto 20. In Giacomo, capitolo 1, versetto 20, a un certo punto è scritto: questo lo sapete, fratelli miei carissimi, ogni uomo sia pronto ad ascoltare, tardo al parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. L'ira dell'uomo non la mette in opera, noi potremmo arrabbiarci, potremmo fare quello che vogliamo, ma la giustizia di Dio non passa dalla nostra ira. L'ira dell'uomo non la mette in opera la giustizia di Dio. La giustizia di Dio passa solamente attraverso il suo figliuolo, Gesù Cristo. Egli è la sola giustizia di Dio, che a Dio piace. Infatti Davide ha scritto: beato colui la cui trasgressione è rimessa, il cui peccato è coperto, beato colui al quale l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non vi è frode alcuna. Non beato colui che è giusto in se stesso, beato colui al quale l'Eterno copre, non imputa. Che noi saremo sempre ingiusti, ma se siamo in Cristo e crediamo davvero in Lui, l'Eterno non imputa il nostro male, il nostro peccato. Egli la copre con il sangue di Gesù.
Ma è solo quello che copre la nostra malvagità. È solo quella che copre la nostra miseria.
L'altro giorno, parlando con una persona, mi sono trovato in difficoltà a un certo punto perché mi ha detto: chiediamo al buon Alessio, no, alt. Alt. Chiediamo Alessio, va bene, ma buono no. Non chiediamo al buon Alessio. Non chiediamo al buon Alessio. Solo uno è buono. Io non sono buono. Io sono solo un malvagio, salvato per la grazia di Dio e dal suo sangue. Tutti quelli che muoiono, anche gli assassini, era un bravo uomo. No, non era un bravo uomo. Non era un bravo uomo. Oppure si usa dalle nostre parti quando qualcuno è il buon tal dei tali. Non c'è nessun buono. Sono coloro che sono stati coperti dal sangue dell'agnello, credendo in lui, e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. E ci sono quelli che, malvagi, hanno deciso di portare la loro malvagità e la loro iniquità davanti al Signore. E ci guarda il Signore da pensare che vi sia qualcosa di giusto in noi. E così anche per il popolo di Israele. In Deuteronomio, al capitolo 7, c'è un bellissimo testo del popolo di Israele che dice: l'Eterno ha riposto in voi il suo affetto e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, no, perché anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché l'Eterno vi ama. Questa è la scelta di Dio, non per la nostra forza, non per il nostro numero, ma perché l'Eterno vi ama, dice il Signore, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha tratto fuori con mano potente dalla casa di schiavitù e dalla mano del faraone, re d'Egitto. E ancora, qualche versetto più avanti, al capitolo 9, versetto 4, quando l'Eterno, il tuo Dio, li avrà scacciati, e parla di tutte quelle nazioni che Dio avrebbe scacciato davanti al popolo di Israele affinché Israele prendesse poi possesso della terra promessa che il Signore aveva promesso loro. Quando l'Eterno, il tuo Dio, li avrà scacciati davanti a te, non dire nel tuo cuore: è per la mia giustizia. Non dirlo: è per la mia giustizia. Noi siamo entrati in Cristo perché abbiamo osato e abbiamo, per la grazia di Dio, dichiararci ingiusti, peccatori e meritevoli di morte. Non dire nella tua giustizia: oggi pensi di essere qualcosa di meglio. No, sei un ingiusto, meritevole peccatore come colui che sta parlando. Ma la nostra giustizia è Cristo e rimane soltanto Cristo. Non dire nel tuo cuore: è per la mia giustizia che l'Eterno mi ha fatto entrare in possesso di questo paese, perché è l'Eterno che scaccia davanti a te queste nazioni per la loro malvagità. No, tu non entri in possesso del loro paese a motivo della tua giustizia. Lo dice due volte. Non entri in possesso del paese a motivo della tua giustizia. Non lo entri. Né a motivo della rettitudine del tuo cuore, che osa dire a Dio: ma sei ingiusto. Ma l'Eterno, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e Giacobbe.
Per mantenere la sua promessa, Dio scacciava quei popoli. Per mantenere la sua promessa, egli ha mandato il Cristo. Per mantenere la sua promessa, noi entreremo alla presenza del Signore. Per mantenere la sua promessa, coloro che hanno confessato, come ha fatto l'apostolo Paolo, di essere il primo dei peccatori, entreranno alla presenza del Signore. Nel suo corso, Paolo, da fariseo, figlio di farisei, circonciso l'ottavo giorno della tribù di Beniamino, ha imparato che tutte quelle cose erano tanta spazzatura. E tutti noi dovremmo imparare, primo colui che vi parla, a reputare tutte quelle cose spazzatura. La nostra giustizia, se non supera quella degli scribi e i farisei, non entreremo affatto nel regno dei cieli. La giustizia dei farisei, che entravano alla presenza del Signore e dire: Signore, io ti ho dato, negli ultimi anni, in mediamente, ho letto la parola 1 ora e 37 minuti. Ben 37 minuti dopo l'ora. Tu hai detto: non siete stati capaci di vegliare con me nemmeno un'ora, io ci ho aggiunto altri 37 minuti. E poi ho fatto questo. Non sono come quello là, Luca 19. E lo diciamo: grazie Signore che non sono come quello là. E si batte il petto e dice: Dio, abbi pietà di me, sii placato, perché io sono soltanto un peccatore. Come Pietro, di fronte a quella pesca miracolosa, mi pare che sia Luca capitolo 5, a un certo punto Pietro vede il miracolo, no? Lui che aveva pescato tutta la notte. Ehi ragazzi, qua stiamo parlando col re dei pescatori. È una vita che pesco! Cosa vieni tu a dire come si pesca? Questo avremmo fatto noi con la nostra giustizia. Oh, io so pescare! Oggi avremmo scritto, sai quante riviste di pesca ho scritto? Sono tutti in edicola. Ma Gesù dice, butta la rete dall'altra parte, ne troverai. Ma non ha un senso! Si pesca di notte, lo sanno tutti. Non ha un senso buttare la rete dall'altra parte, eppure quella rete si riempie. E Pietro capì davanti a Gesù e gli ha detto, allontanati da me, Signore, perché io sono un peccatore. Altro che giustizia, altro che giustizia. Giobbe dice a un certo punto, al capitolo 4, può il mortale essere giusto davanti a Dio? Può l'uomo essere puro dinanzi al suo fattore? Può. No, non può. Per se stesso non può. Non può. Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non c'è posto nel regno dei cieli. Uno potrebbe dire, ma come la giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei? Sì, perché la giustizia di Dio è migliore la giustizia degli scribi e dei farisei. In Matteo, al capitolo 6, versetto 33, è scritto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Tutte queste cose. Il contesto di questo testo è l'ansia. Non siate ansiosi per la vostra vita. Cercate prima il regno di Dio, regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. La giustizia nostra e la sua giustizia. Questo è un tema che sta davanti a noi. La mia giustizia o la giustizia di Dio? La giustizia di Dio è diversa dalla nostra. La giustizia di Dio è quella del Salmo 85. Io amo molto questo testo. Il Salmo 85 cosa dice? Salmo 85 verso 10 dice: la bontà e la verità si sono incontrate. La giustizia e la pace si sono baciate. Qual è la verità? La bontà. La verità è che io, come tutti voi, dovevamo essere inchiodati a un legno. Ecco la verità. E su quella croce si è incontrata con la bontà di Dio. La giustizia si incontra con l'amore di Dio sul legno della croce. È l'unico posto dove noi ci incontriamo davvero con il Signore. La giustizia e la pace. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di Lui. L'unico posto dove si incontra la giustizia di Dio è sulla croce. La giustizia dell'uomo e la giustizia di Dio si incontrano sul legno. Al di fuori del legno non ci si incontra. Perché come Isaia scrive al popolo di Israele, al capitolo 64, la tua giustizia per me si è tramutata come in un panno sporco, lordo. Dice la parola di Dio. Questa è la nostra giustizia. Un panno lordo, sporco. Però noi potremmo credere di essere più giusti di Dio. E così anche per il popolo di Israele è in attesa della Dio è in attesa della proclamazione della sua giustizia. Perché in Romani capitolo 9 è scritto, e arriverà quel giorno, perché Dio l'ha predetto. Che diremo dunque? Diremo che i gentili, quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede. Mentre Israele, che cercava una legge che lo avrebbe condotto alla giustizia, non ha conseguito quella legge. Perché? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto: io pongo in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in Lui non sarà svergognato. E così avverrà il giorno in cui, come Gesù ha predetto, quando fece il suo cosiddetto lamento su Gerusalemme, quel passaggio che troviamo in Matteo al capitolo 23, Gerusalemme, Gerusalemme, e uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccoglierti sotto le ali, come la chioccia fa con i suoi pulcini, ma voi non l'avete voluto. Non mi vedrete più, fintanto che non direte, gloria al Signore, benedetto colui che viene, nel nome del Signore. per noi è la stessa cosa, se pensiamo di vantarci, di essere qualcosa. L'Apostolo Paolo, pochi capitoli più avanti, ci ricorda che noi siamo stati innestati come olivo selvatico nell'olivo naturale. E come l'olivo naturale è stato reciso temporaneamente, così come più saranno recisi coloro che non sono naturali, se pensano di avere qualcosa da portare davanti a Dio, se non la sua grazia, se non la sua misericordia, se non la nostra miseria, per entrare in Cristo e stare soltanto in Lui. Mi piace molto il passaggio di Isaia al capitolo 53, quando a un certo punto il Signore dice, al termine di quel passaggio che conosciamo e che abbiamo letto diverse volte: all'Eterno è piaciuto, e qui parla di Gesù, stroncarlo con i dolori. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento della sua anima e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza, il mio servo, prenderà giusti i molti e si caricherà egli stesso della loro iniquità. Per la sua conoscenza. Questo ha a che fare con conoscere Dio. Non conoscere ciò che ha a che fare con Dio, ma conoscere Dio, conoscere Gesù. Non a caso il Signore Gesù, in quel passo che piace molto, Giovanni 17,3, dice: ora la vita eterna è conoscere. Conoscere te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Ora il mio servo, guardate cosa dice il Signore, il giusto. Ora è il mio servo, il giusto, l'unico giusto. Il giusto renderà giusti i molti, li giustificherà e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Il mio servo, il giusto, si caricherà egli stesso delle loro iniquità per la sua conoscenza. Ecco perché l'Apostolo Paolo, a un certo punto in Filippesi, un brano che ho già citato prima, dice: io reputo ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Ogni cosa è un danno. Tutto ciò che si frappone tra noi e la conoscenza di Dio è un danno, dice la Scrittura. Tutto ciò che per noi è un tesoro di più valore della conoscenza di Dio è un danno. Paolo ne aveva dei tesori. Era ebreo, figlio di ebrei, circonciso all'ottavo giorno, della tribù di Beniamino. Quanto alla legge, fariseo. Eppure gli ha detto: tutto questo è spazzatura, perché si mette in mezzo tra me e la conoscenza di Cristo. Ognuno di noi ha i suoi tesori, ma se si mettono tra noi e la conoscenza di Cristo sono un danno. Rinunciai a tutte queste cose e le reputo tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Qualcosa di meglio, qualcosa di migliore, qualcosa di duraturo, non qualcosa di temporaneo. E di essere trovato in Lui, cioè in Cristo, non con una giustizia mia, non avendo una giustizia mia, la mia giustizia, quella che insorge, quella che ci fa tirare fuori la spada e fa troncare il collo come Zeruia, anche se non lo facciamo fisicamente, la stessa cosa davanti al Signore. Poi certo, la giustizia relativa che Dio applicherà, come è scritto nella parola, saremo remunerati in base alle nostre opere. C'è una giustizia assoluta, quella di Dio, al quale nessuno sta in piedi, se non in Cristo. E Paolo dice: mi sono spogliato di queste cose e ho rinunciato ad esse per essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, quella di cui ci ha letto il fratello recentemente, quella di Romani 3, non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio. Eccola la giustizia che viene da Dio, la giustizia della fede in Cristo. Ma da dove passa questa fede? Se noi pensiamo che Dio sia giusto, dobbiamo credere altresì che noi siamo ingiusti. Non vanno assieme queste cose. La mia fede in Cristo è la fede che mi squalifica totalmente. Sono squalificato da tutte le regole che io potrei seguire. Sono squalificato. La mia qualifica è il Signore. Davanti agli uomini, giustamente, talvolta noi diciamo, per una professione o per qualcosa, quali sono le tue mansioni o qual è la tua qualifica? È una mansione.
ok, ho questa qualifica, poi talvolta va bene, sei adatto, vieni a ricoprire questo ruolo. Avanti a Dio l'unica qualifica che conta è Gesù. Quella è la qualifica che piace a Dio. C'è Gesù nella tua vita, c'è lo spirito di santità, come dice Romani 8. Chiunque non ha lo spirito di Cristo non ha di Lui, non c'è niente da fare. È lo spirito di Dio che ci qualifica, è la presenza del Signore in noi. Quella è la nostra qualifica. E l'Apostolo Paolo dice, non per una giustizia mia, derivante dalla legge, ma per quella giustizia che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo. Quel giusto di Isaia 53, che per la sua conoscenza ci renderà giusti davanti al Padre. Tutto questo per conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a Lui nella sua morte, come scrive in Romani capitolo 6, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Questa è la giustizia di Dio. Questa è la giustizia che vuole applicare il Signore. E mi piace che in Romani, al capitolo 1, cominci proprio con questo. Romani capitolo 1, versetto 16 dice, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, della buona notizia, perché essa è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata. Non la giustizia degli uomini, a noi ci piacerebbe, non la giustizia degli uomini, ma la giustizia di Dio è rivelata nel Vangelo. Vogliamo parlare del Vangelo? Parliamo della giustizia di Dio. Parliamo di come Dio ha regolato la questione della sua giustizia. Tutto ciò che si oppone a questo è un altro Vangelo, dice la parola di Dio. Tutto ciò che vuole innalzare l'uomo, tutto ciò che vuole innalzare noi. A volte si sentono tanti proclami, anche da credenti, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho fatto tre, ho fatto quattro, ho fatto cinque. L'Apostolo Paolo diceva, sì, ho fatto tutte queste cose, ma non già io però, ma la grazia di Dio che opera in me. Perché capiva che senza la grazia di Dio non possiamo fare niente. Ma altresì possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. Questo è l'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Come è scritto, il giusto vivrà per fede. O il giusto per fede vivrà. Quindi ormai è giunto il termine del mio tempo. Vorrei che potessimo riflettere su queste cose alla presenza del Signore per capire se in noi c'è ancora un barlume di giustizia personale che ci ritiene meglio di qualcuno, di qualcosa, di qualcun altro. Nella giustizia assoluta non c'è nessun giusto, neppure uno. E della giustizia relativa se ne occuperà il Signore, così come ha fatto con Davide, quando Davide ha parlato e ha detto quello che capiterà a Saul è nelle mani di Dio. Potrà cadere in battaglia o cadere per morte naturale, ma di questo se ne occupa il Signore. Quindi pensiamo noi a regolare la giustizia assoluta davanti al Signore, e di tutto il resto se ne occuperà il Signore, perché la giustizia dell'uomo, l'ira dell'uomo, non mette in opera la giustizia di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen.